Oggi vi proponiamo una intervista d'eccezione, Matteo Maggiore, responsabile dal 2001 dei rapporti con l'Europa della BBC di Londra, membro dell'Eurovisione come deputato direttore nel settore televisivo dal 2000 al 2001, giornalista e produttore a Berlino per il programma media della Commissione Europea e del Parlamento Europeo.
Si parla di passaggio della televisione dall'analogica al digitale, com'è la situazione in Inghilterra?
Nel Regno Unito il 50% delle case, grosso modo, hanno la televisione digitale. Questo succede con tre piattaforme diverse: cavo, satellite e digitale terrestre. La storia credo che cambierà da paese a paese, perché quello che convince la gente a passare dall'analogico al digitale è un qualcosa di diverso a seconda del paese. In Gran Bretagna, un paese in cui c'erano 4 o 5 canali analogici, quindi lo zapping era ridotto, passare dall'1 al 5 e tornare indietro, quello che si chiama la killer application del digitale, quello che ha convinto la gente a passare a qualcosa di diverso, è stata l'offerta di televisione pay TV. Questo è successo in un ambiente analogico, il digitale è stato un miglioramento tecnico di quell'analogico, quindi automaticamente tutte le case che ricevevano televisione multicanali, si abbonavano a Sky in Gran Bretagna, hanno avuto un miglioramento tecnico del decoder che è passato da analogico a digitale, non hanno scelto il digitale, sono passati a digitale senza accorgersene. Automaticamente quindi il successo della televisione multicanale ha portato al successo del digitale. Evidentemente la storia non potrebbe essere la stessa in un paese in cui ci fosse una grande offerta di canali analogici, perché bisognerebbe convincere la gente a comprare la tecnologia piuttosto che i servizi.
Ecco, ma qui si sta parlando di riconversione di impianti trasmittenti terrestri al digitale, cioè nell'epoca in cui ci sono i satelliti non è un po' anacronistico pensare a questo, a meno che non ci sia la fibra ottica, no? Il cavo, non so.
Ma ancora una volta bisogna vedere sia la situazione di partenza che l'obiettivo. Nel Regno Unito la situazione di partenza era quella di una televisione a pagamento molto diffusa, quindi evidentemente il satellite giocava un po' la parte del leone. Il punto d'arrivo è arrivare a spegnere la trasmissione analogica il più presto possibile e con il minor intervento possibile da parte del governo. Quindi la ricetta, se vogliamo, era una televisione commerciale che portasse gli spettatori a essere convinti di adottare il nuovo sistema. In altri paesi si seguono vie diverse, alcuni paesi scandinavi ad esempio hanno scelto la via di imporre una transizione digitale molto presto, negli anni 2006-2007, e costringere in qualche modo gli operatori a fare degli interventi sul mercato. Nulla è anacronistico, certamente bisogna vedere se si intende passare a un ambiente, a un universo di diverse piattaforme che insieme raggiungono il 100% della popolazione, o se invece si punta su una piattaforma piuttosto che un'altra, ma queste sono scelte che dipendono dalla situazione del mercato nel momento in cui si fanno.
Ecco, anche De Kerskov prima parlava di sicurezza, no, su internet. Qualche mese fa abbiamo avuto il problema di 14.000 uffici postali bloccati, pare da un virus o non si sa meglio, da un hacker. La stessa cosa stava per avvenire anche in Corea del Sud, in Asia, eccetera. Anche in America ci sia stata una cosa del genere. La guerra delle onde, quella che prima veniva fatta sulle onde corte, no, il jamming che voi conoscete molto bene, si sta spostando su internet?
Beh, il problema di internet non è un problema specifico della televisione o dei radiodiffusori, è un problema di una rete che è cresciuta liberamente o anarchicamente a seconda di come si vogliono vedere le cose, e quindi con i vantaggi e gli svantaggi che questa situazione comporta. Certamente il problema della sicurezza delle reti e soprattutto della sicurezza di internet è un problema importante.
Ecco, ma dico, ma un'eventuale manovra del genere potrebbe essere attuata da chi è interessato al filtraggio, no, di internet, in quei paesi dove per esempio non è possibile accedere liberamente ai siti di giornali europei, tipo New York Times, tipo...
Certamente, ma questo è senz'altro un problema, ma è un problema che bisogna mettere in prospettiva. Finora, diciamo, c'è una complementarità di mezzi di comunicazione. Come il cinema, la televisione non ha ucciso il cinema, il digitale si sta configurando come una serie di opzioni complementari. È chiaro che se noi ci affidassimo a internet per ogni tipo di comunicazione e a internet soltanto, questo sarebbe un problema molto maggiore. Oggi come oggi il sistema di comunicazione si sta facendo molto più complesso, quindi sarebbe anche molto più difficile, come dire, chiudere dei rubinetti metti in un solo punto.
Ecco, che novità ci riserverà la BBC nei prossimi anni? Forse nel BBC World, poi innanzitutto nel 1980 c'era un servizio in italiano alla radio, come mai non...
Questa... La novità principale è una forte concentrazione sui servizi liberi, cioè servizi free to air.
Ecco, ma il programma in italiano di Radio Londra quando riprenderà?
Queste sono decisioni che non stanno alla BBC, paradossalmente. Il World Service, la radio internazionale della BBC, è finanziata dal Ministero degli Esteri ed è il Ministero degli Esteri che insieme alla BBC decide le lingue dei servizi, quindi è una decisione presa in accordo con il governo, una procedura abbastanza straordinaria, completamente diversa da qualsiasi altra parte della BBC.
Io vorrei sapere perché in tedesco e non in italiano.
Queste sono decisioni che cambiano di continuo, tra l'altro, vengono riviste di continuo, per cui potrebbe anche cambiare, potrebbe essere diverso nel futuro. È evidente che in momenti diversi diverse lingue assumono funzioni diverse.
Fin qui Matteo Maggiore della BBC di Londra.